Allora, intanto grazie a tutti per essere qui oggi con noi. Con l'Associazione Luca Guscioni abbiamo inteso creare un ciclo di incontri avendo come pretesto a volte anche la presentazione di libri che affrontano problematiche importanti in questo momento nel nostro paese. Oggi ci incontriamo qui sul libro di Chiara Lalli, il 7 marzo ci incontreremo sul libro scritto da Carlo Trollo, Liberi di morire, una fine dignitosa nel paese dei diritti negati. E appunto, come diceva Mario poc'anzi, a breve ci sarà anche un convegno organizzato con l'AIED per affrontare nello specifico questioni che oggi anticipiamo qui, perché parliamo di obiezioni di coscienza. Grazie Mario Pappagallo, lo dico per la radio, che ha accettato di venire a moderare questo, a coordinare di questa presentazione del libro. E ringrazio Chiara, anche se Chiara aggiunge alla fine del libro dei ringraziamenti a persone che sono qui presenti, me, lei, Natale, io ringrazio te per aver scritto questo libro, che è importante perché porta alla riflessione sulle motivazioni diverse tra chi sostiene l'obiezione di coscienza, chi non è contro agli effetti procurati dall'applicazione delle norme in modo distorto, perché insomma, noi siamo per il rispetto degli altri, ma non devono creare un danno ad altre persone. La stessa legge 194 prevede che non vi sia un'interruzione di un servizio che deve essere offerto. Allora, l'obiettore di coscienza ha tutto il diritto di fare un'obiezione di coscienza, ma chi deve accedere a un servizio sanitario previsto per legge ha tutto il diritto di accedere a quel servizio senza nessun incidente in percorso che porta un danno alla salute della donna e porta un danno al diritto del nostro paese. Noi abbiamo visto negli anni 70 un inizio di un'evoluzione in materia di diritti. Le relazioni tra Stato e famiglia, leggi importanti, qui abbiamo il Mavonino, a cui possiamo ricondurre con il Partito Radicale le battaglie di civiltà del nostro paese, una legge sull'aborto, una legge sull'interruzione di gravidanza. Ricordiamoci che il codice Rocco del 1930 prevedeva come reato anche solo parlare di metodi contraccettivi, prevedeva come reato l'aborto, la somministrazione di pillole anticoncezionali. Allora, la società si cambia con le battaglie. La Corte Costituzionale è intervenuta per depenalizzare questi reati, dicendo che erano incostituzionali. La legge 194 è diventata una legge che ha superato il vaglio del referendum, è stata vincolata dalla Corte Costituzionale perché una legge oggi ha contenuto costituzionalmente vincolato, non può essere modificata. È una legge che rafforza la tutela della maternità e rafforza il diritto della donna a interrompere una gravidanza nel momento in cui ci sono dei problemi. E allora, l'involuzione di tendenza dove la troviamo? La troviamo nel rafforzare il diritto all'obiezione di coscienza e interrompere un servizio importante. Mario anticipava alcune proposte che noi stiamo elaborando. Sì, facciamo i concorsi per i medici non obiettori. L'ospedale, l'azienda ospedaliera che non fornisce quel servizio deve fornire una convenzione con una struttura che può fornire quel servizio. Deve dare la possibilità che ci sia equa presenza di medici, ginecologi, anestesisti, non obiettori. Ma ci deve essere anche un'altra forma importante. Noi dobbiamo sapere chi sono i medici obiettori. Un elenco dei medici obiettori.
Esattamente come si
sanno gli altri. Rispetta quel principio di scelta anche del medico che ogni paziente fa. E allora, perché? C'è qualcosa per cui si vergognano che non
essere una lista pubblica dei medici obiettori?
Beh, esercitano il loro diritto e noi lo rispettiamo, e deve dare un volto, un nome a queste persone.
Ma andiamo anche oltre. Io, leggendo il libro di Chiara, mi sono soffermata su molti punti, ma certe formazioni tratto sempre, in particolare la legge numero 40. Chiara, nella legge numero 40, evidenzia l'articolo che prevede l'obiezione di coscienza. L'obiezione di coscienza del medico che si oppone a un'interruzione di una vita, come può essere applicata? E Chiara qui si sofferma, come può essere applicata dallo stesso, dal medico invece che dovrebbe favorire la vita con l'applicazione delle tecniche di interruzione assistita? I rischi sono uguali sia tra riproduzione naturale che riproduzione con fecondazione assistita, nel momento in cui ci deve essere l'attecchimento di un embrione. Mario ne ha parlato poc'anzi. E Chiara fa anche un altro passaggio, parla di riproduzione e non di procreazione. In realtà già il titolo della legge è sbagliato. E fa un esempio in questo capitolo in cui dice: se nasce un bambino dopo vari tentativi di fecondazione assistita, di riproduzione assistita, vuol dire che 9-12 embrioni non hanno attecchito e quindi sono morti a causa sua. La legge sulla fecondazione assistita nel Costa Rica, che è la legge dopo la nostra più proibizionista, che finalmente è finita dinanzi alla Corte Interamericana dei Diritti Umani, prevedeva dei diritti assoluti. Durante il congresso dell'associazione Luca Coscioni, che si è tenuto lo scorso ottobre, abbiamo invitato la dottoressa Delia Ribas, che si è battuta per la modifica di questa norma insieme ai pazienti, che ci ha mandato un video messaggio dove evidenziava quando era iniziata la battaglia contro le pratiche sulla fecondazione assistita in quel paese. Addirittura c'erano degli spot in cui un bambino diceva: io sono nato, sono in una famiglia felice, però ho 9 fratellini morti, sono gli embrioni che non hanno attecchito in utero, non sono attecchiti in utero prima che iniziasse la mia gravidanza. Allora vediamo quella concezione fondamentalista, dobbiamo dire, di una posizione che però va a ledere i diritti degli altri. Il voler manipolare anche semanticamente le parole per evitare un'affermazione dei diritti. Lì c'era una coppia che era andata in un centro, ha fatto fecondazione assistita e finalmente ha avuto un bambino. Invece di enfatizzare una nuova nascita, no, bisogna creare l'opinione contraria. Ma questo è soltanto uno dei tanti casi che troviamo in questo libro. E veramente grazie, Chiara, spero che tu possa continuare, anzi, ad approfondire questa materia, questa tematica così delicata e tanto di attualità. Basta aprire il giornale oggi, si vedono dati sui medici obiettori. Maltrattisti, possiamo dirlo, che Maria Antonietta Coscioni, il nostro presidente onorario, ha presentato un'interrogazione parlamentare su un caso recente di una donna in un ospedale costretta ad abortire da sola nel bagno dell'ospedale perché non c'erano medici che potevano portare a compimento un iter iniziato per l'aborto. Ed è un caso che è finito su un giornale perché è intervenuto un tribunale. Ma quante donne purtroppo hanno situazioni del genere e non denunciano? La legge sull'aborto ha tolto la piaga dell'aborto clandestino, ma di fatto forse ci potrebbe essere un ritorno a causa di questa cattiva applicazione della norma, e bisogna scongiurare tutto ciò. Ma l'obiezione di coscienza viene applicata in tanti altri settori. Vediamo il farmacista che non vede la pillola del giorno dopo,
dichiara di essere obiettore di coscienza, o il medico che non la prescrive, la pillola il giorno dopo non è un metodo abortivo, non c'è nessun fondamento giuridico legale per poter appellarsi all'obiezione di coscienza. E allora, iniziamo a dire no a questi soprusi, perché non sei inadeguata o non stai seguendo un percorso corretto se tu ti rechi in farmacia con una regolare prescrizione e chiedi la vendita di un farmaco. Denunciamo. Sul sito dell'Associazione Luca Foscioni, nella parte soccorso civile, noi abbiamo messo a disposizione dei moduli. Perché tu hai immediatamente un problema da risolvere, devi prendere quel farmaco, devi avere la prescrizione di quel farmaco. È vero, inizio a fare in alto perché ormai, purtroppo, su un parere del Comitato Nazionale di Bioetica che auspica l'obiezione di coscienza anche per i farmacisti, ma non è legge, non ha alcun valore legale, qualcuno pensa di poter dire no a un obbligo invece a cui è tenuto. Allora denunciamo, facciamo valere i nostri diritti, diventiamo noi protagonisti, testimonial della richiesta di affermazione dei diritti. Oppure l'entrata in commercio della RU486. Ma allora, ho visto una procedura anomala, è un metodo abortivo meno invasivo. La legge 194 prevede che ci sia l'innovazione scientifica nelle tecniche, il principio di precauzione, utilizziamo metodi meno invasivi. Negli altri paesi può essere somministrata fino al 63° giorno, in Italia no, 49° giorno. E allora, se è un farmaco introdotto con procedura di mutuo riconoscimento, si prevede che il pacchetto è quello che si mette in commercio con me. Se viene apportata una sola modifica, l'AIFA ha il dovere di rimandare tutta l'incartamento che è stato presentato da questa agenzia indietro all'Enea. In Italia non è stato fatto. E allora la responsabilità dell'AIFA in questo momento deve essere evidenziata. Io auspico che nelle prossime settimane i medici possano diffidare l'AIFA su questa procedura e che possa iniziare un procedimento che siano attivate le giurisdizioni nazionali e internazionali.